Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
I sillabari di Goffredo Parise. Continuano gli appuntamenti con i grandi autori della letteratura italiana a cura del professor Antonio Lodo.
La casa editrice Adelphi pubblica l'insieme delle opere di Parise, raccogliendo anche testi pubblicati su giornali. Fra questi, una trentina, 31 per l'esattezza, di articoli di Parise apparsi sul Corriere della Sera fra l'aprile del 1982 e il marzo del 1983 e raccolti ora in un volume col titolo di Lontano. I brevi racconti, il cui tema sono momenti di memoria, fra ricordi di esperienze giovanili, ricordi legati a viaggi in paesi stranieri, ricordi di persone più o meno famose, venivano pubblicati sotto la testatina comune di Lontano e a ognuno veniva dato poi un titolo redazionale. Ne ho scelti quattro, cambiando i titoli originari del giornale. Ecco i primi due. Amore in montagna e Lo sbrego. Seguiranno nella prossima audiolettura Una sera mancò la luce e Ristorante con spia. Amore in montagna. L'estate era il suo pieno e non era cosa facile nemmeno per la gioventù caricarsi in sei dentro una topolino a percorrere i chilometri necessari. Si doveva raggiungere le pendici del Monte Cengio, famoso per il salto dei granatieri. Pare si fossero gettati i poveri giovani nel 18 pur di non arrendersi al nemico, ma io poco ci credevo. Ora salto, monte, pendici e la parola Cengio non dicono niente a nessuno. Forse qualcuno, ma di lassù, ricorda che esiste l'altopiano di Asiago, da confondere con mille altri altipiani d'Italia, dove sorgono trifamiliari a riscatto venticinquennale e oltre. Ma lì, ai piedi di quel monte, la natura aveva scavato una piscina tutta di roccia, alimentata da un ruscello, o fiume forse noto e bagnato di sangue nel 18, profondissima e con acqua gelida, ma in qualche modo sublime per i calori della gioventù, che saremmo stati noi, ovviamente lontano nel tempo. Ragazzi e ragazze pronti, anzi avidi di immergersi. Si oltrepassava piovene rocchette, il monte Summano, un ex vulcano molto simile alla forma del Vesuvio, poi ci si inoltrava nei campi di erba alta, poi ci si inerpicava in mezzo a tracce di capre e finalmente si giungeva alla pozza, alla sorgente nascosta del gelo. Non c'era lì un filo d'erba. L'acqua mobile, e sorgiva da radici sotterranee, era limpidissima, tanto da vederne il fondo assai lontano dalla superficie, forse 30-40 metri. Tutto in roccia e scolpito come la schiena di Tito Livio di Arturo Martini. E alte e basse lastre di granito, specie di alti e bassi gradini, su cui, come capre, ci si sparpagliava. Mi buttai, come altri. Le ragazze stavano a guardare dalle più alte lastre a una decina di metri in su, finché l'amico burlone non urlò il mio nome e da su, dalle pendici del cielo che si intravedeva tra i burroni, una ragazza, la più bella, la più muta, si svestì in un attimo e si lanciò da quei 10 metri per salvarmi, dato che il burlone parlava di annegamento. Sprofondò come un sasso nell'azzurro verde e poi nel buio della profondità acquea per un tempo fin troppo lungo per uno scherzo, ma riemerse e mi agguantò senza che avessi corso alcun pericolo. Risero tutti, fuorché lei, che muta com'era, non pronunciò verbo, ma se la prese un po' con tutti, specie con Tony, il burlone, fuorché con me. Si stette al sole, poi si prese la via della Topolino. Ma si era tutti sparpagliati e in quello sparpagliamento, come avviene alle volte per i passeri, con la stessa casuale e polverosa rapidità, stando io con lei, la mia salvatrice, ci si buttò l'uno sull'altro nella polvere della stradina, al sole, senza far caso a niente e a nessuno. entrambi accesi di rossore e di un qualche cosa di veramente insolito che si era impadronito di noi a nostra insaputa e che solo assai più tardi ebbe il nome di Cupido come un segno di riconoscimento, una carta di identità. Fu affare di pochi secondi, di una facilità unica, un solo arruffio di gesti, tutti precisamente sintonici, data anche la scarsità di vestiario. Poi un attimo di riposo, con rimbrotto da parte di lei, non si sa se per lo scherzo del tuffo o per l'altro, quello del caso e della natura. Poi apparve la Topolino in mezzo alle erbe. Non ci furono parole, ma quando alle volte sento parlare fin troppo di amore, ricordo quel giorno, quel silenzio e niente altro. Quanto alla mia salvatrice non la rividi più, ma allora si era giovani e, dato l'avvenimento, non occorreva parlare, scambiare indirizzi. Lo sbrego. Leggevo i sotterranei del Vaticano, Proust e perfino Genet. Ero nell'età in cui perfino il delitto gratuito poteva al massimo farmi sollevare un sopracciglio di non totale resa estetica. Avevo 14 anni, era appena finita la guerra. Un film, Vertigine, con Gene Tierney e Clifton Webb nella parte di un manierato insopportabile ma affascinante snob, mi dava la vertigine. Ah, quella battuta, si tolga dai piedi, giovanotto, o le spaccherò il cranio con il mio bastone. Poterla dire un giorno in un'immaginaria high society tra lo stupore generale. Ma mancavano le stoffe, i vestiti, il cibo, tutto. Fu tirato fuori dalle naftaline un vestito di mio padre, puro scozzese, di un colore indefinito, quasi pervinca, ma ahimè c'era uno strappo al ginocchio. Era nuovissimo, si poteva certamente rifare dal buon sarto gobbo di lunga mano, ma lo strappo, l'enorme, intollerabile strappo al ginocchio, si affidò alla migliore rammendatrice. Fu fatto un lavoro di orologeria, ma lo strappo, poco, pochissimo, si vedeva. L'intero vestito cadeva a meraviglia per i 14 presuntuosissimi anni, ma quello strappo, quella rammendatura non notata da nessuno, faceva crollare il Regno d'Inghilterra e la Scozia. Non volevo portarlo, e se lo portavo, sempre mi accompagnavo a un impermeabile, bello o brutto tempo, che poggiato al braccio nascondeva lo strappo. Così tirai avanti alla meno peggio, con quella galera nel cuore. Vedevo una ragazza di nome Vucic, profuga della Dalmazia, una copia di Gene Tierney, uno splendore di zigomi slavi, occhi verdi, gambe altissime, un felino che mi tormentava con occhiate di gatto, cioè incomprensibili. Cominciai un lento, lentissimo avvicinamento via Tè Danzanti, non escludendo nella mia cretinissima vanità che dopo tutto si trattava di una profuga. Presunzione, vanità, durarono in tutto un anno, un cretinissimo anno dove a scuola nulla sapevo se non far sapere quali erano le mie letture private, come se questo avesse contato qualcosa. Presunzione, vanità, si erano perfino rifugiate in una odiosa faccenda sociale da cui Proust non era certo alieno. Vera Vucic. Qualcosa tra il partigiano e la spia sovietica. Non ero il solo ad adocchiarla e, anzi, un polentone che oggi giudicherei bellissimo, tutto ricci neri, un cretino, un bell'imbusto alto 2 metri e bravo a pallacanestro e basta, quello ci scherzava e lei rideva, mostrando quei denti da coniglietta, quei labbruzzi da cui i denti apparivano sempre come alla principessina Lisa, bianchissimi, di gatto. Feci la strada con lei, fino alla sua povera casa di profuga, forse ebrea. Il padre ricominciava a fare il pellicciaio. Era cortesissima e faceva intendere un tempo ricca, con parenti a Vienna. Si arrivò al cinema e una sua sottile mano, lunga, elegantissima, con unghie però rosicchiate, finì d'incanto nella mia. Ma c'era sempre di mezzo il polentone, che tale ritornò ad essere dopo la non breve giovinezza lontana. Finché una sera, al crepuscolo, subito dopo certe campane che avrei dovuto captare come un avvertimento, Ci si trovò, come al solito, nei pressi della pista di pattinaggio, dove lei pattinava. Ma non pattinava quel giorno. Stava seduta su un muricciolo con altre amiche e altri amici, il polentone saltellante sulle sue scarpe da pallacanestro con muscoli appena unti di olio di canfora, e fu proprio con lui che inaugurai l'infelice battuta «Non ricordo perché si tolga dai piedi, giovanotto, o le spaccherò il cranio con il mio bastone», che non c'era. C'erano però i pantaloni rammendati e coperti con l'impermeabile, in piena estate, in una piega trovata con naturalezza. Lui non so che disse, non capì, bofonchiò, forse eseguì una corsetta vanitosa, parve a me, di semiallenamento. Parlò lei, invece, con un sorriso delizioso, prima di parlare, un sorriso affettuoso e caro, quasi una risatina. Disse, perché ti coversi lo sbrego?
Avete ascoltato le audioletture. Pillole di letteratura e poesia, lette alla radio.